Siamo in un anno particolare, non solo per Ace Sant'Antonio che celebra questo momento particolare, ma in un anno in cui vogliamo celebrare la nostra fede. La vogliamo celebrare perché abbiamo bisogno di comprenderla bene, perché spesso il nostro accostarsi a Dio, il nostro appartenere a Lui, in qualche modo fa parte di un modo antico di intendere la fede. Sin dall'antichità, però, il Signore aveva indicato la via giusta. Nel primo libro, nella prima lettura tratta dal libro del profeta Michea, è proprio questo quello che emerge. C'è un uomo che si domanda se la propria vita è dentro i canoni della religiosità. Si domanda come presentarsi davanti a Dio nella maniera giusta e incomincia, lo avete sentito, ad elencare tutte quelle cose che facevano parte del culto di Israele. E nella mentalità comune era questo che faceva la vicinanza con Dio, non rendendosi conto che una legge, anche se applicata per fini superiori, anche se applicata in maniera religiosa, è pur sempre una legge. E cioè una realtà che per l'uomo è sovrastruttura. L'uomo per natura sfugge alle leggi. E sfugge alle leggi per un motivo ben preciso, particolare. Perché è stato creato come persona libera. Noi abbiamo ricevuto la libertà più assoluta da parte di Dio. E quindi qualsiasi cosa che limiti la nostra libertà è in qualche modo quasi una tentazione per andare oltre. Io ricordo la mia giovinezza e forse se c'era qualcosa che mi invitava a fare quello che non doveva fare, era il dire non lo fare, il proibirlo. Quello diventava quasi motivo per farlo. Perché? Perché l'uomo ha questo desiderio assoluto di libertà. E nella libertà deve misurarsi con Dio. Nella libertà deve relazionarsi con il Signore, perché se Lui, che è libero, ha donato se stesso nella creazione dell'uomo, allora anche l'uomo è dentro questa libertà di Dio. Una libertà che quindi non ha regole, non ha legge. Tant'è vero che il profeta Michea dice, guarda che tu vai dalla parte sbagliata se vai a guardare alle leggi, agli olocausti, agli doni, alle offerte, addirittura all'offerta del primogenito per la tua colpa. Non è questo quello che fa il tuo rapporto con Dio. Quello che fa il tuo rapporto con Dio non è qualcosa di eclatante. Quello che fa il tuo rapporto con Dio è quello che si svolge nella semplicità delle relazioni. E quando uno si relaziona con l'altro, si relaziona in maniera che l'altro ti ascolta e tu ascolti l'altro. E per fare questo bisogna guardarsi negli occhi. Bisogna guardarsi come uguali, quando qualcuno ti guarda dall'alto in basso, stai tranquillo che in quel momento non c'è possibilità di dialogo. Il dialogo vero, il rapporto vero, è quando due persone si guardano da uguali. E questo essere uguali può nascere solo da una condizione. Se io mi pongo di fronte all'altro non come un concorrente, non come qualcuno che contende con me qualcosa, ma quando io instauro con l'altro un rapporto di simpatia e quando io ascolto con empatia l'altro. Ecco perché a un certo punto il tuo rapporto con il Signore ma passa attraverso cose estremamente semplici, e cioè praticare la giustizia, cioè metterti in una condizione in cui tu non sei mai sopra gli altri, ma sei uguale agli altri. Amare la pietà, ovvero metterti in una situazione in cui tu scopri l'intimità con l'altro. Perché cos'è la preghiera, la pietà di cui si parla? La preghiera è questo entrare in rapporto di comunione con Dio. E poi ancora, camminare umilmente con il tuo Dio, nella consapevolezza che Dio, come l'altro che incontri nella tua vita, non è una realtà statica, non è qualcuno che sta fermo, non è un blocco di fronte a te. Dio ci ha abituati a questa libertà che è un cammino. Dobbiamo avere la capacità di riscoprire questo rapporto con Dio per rendere la nostra fede. Perché la nostra fede diventa tale, è vera, è autentica, quando non è sclerotizzata in schemi, quando non è dentro delle realtà rigide e dentro dei precetti, ma quando giorno dopo giorno mi fa riscoprire la bellezza della relazione con il totalmente altro che è Dio, e come emanazione di questo rapporto la relazione con tutti gli altri. E quando esiste questo tipo di rapporto, allora io posso dire che la mia fede è viva. Perché la mia fede è in un Dio che cammina. Ecco il senso del pellegrinaggio. Come parrocchia di Santa Lucia, noi siamo venuti qui stasera, certo una rappresentanza nei giorni feriali diventa un poco difficile essere di più, ma siamo venuti qui stasera perché vogliamo compiere un cammino come segno di quel cammino che sempre ci deve essere nella nostra vita, nel nostro rapporto con Dio. È questo senso del camminare che ci fa intendere la nostra vera identità. Ma perché il camminare? Perché diventa così importante questo pellegrinare del cristiano? Perché noi crediamo una persona che è viva, che è presente in mezzo a noi. Il Cristo Signore non è qualcuno che sta dietro le nostre spalle, non è un personaggio della storia, Non è un personaggio importante, un saggio che ci ha lasciato in eredità il suo pensiero. No. Egli è il Dio che, venuto nella nostra carne, continua a camminare con noi. Continua a camminare nella vita di ogni giorno. E allora, lui per primo si è fatto pellegrino. E continua a esserlo, nonostante adesso sieda alla destra del Padre. Ma è vivo in mezzo a noi. È presente in mezzo a noi. Non ci ha mai abbandonati. Anzi, la sua presenza è diventata una presenza che permea ogni cosa. Per cui questa nostra storia è ormai diventata in lui e per lui storia della salvezza. Noi viviamo in questa storia dove lui è presente, dove lui opera, dove lui agisce. E noi chi siamo nei confronti di Cristo? Non siamo forse i suoi discepoli? E i discepoli che cosa fanno? Quando uno è discepolo di qualcuno, che cosa fa? Forse non lo segue? Forse noi comprendiamo un po' meno questo concetto del maestro e del discepolo, e del discepolo che segue il maestro, perché non abbiamo idea di che cos'è il discepolato al Signore. Perché quando io sceglievo un maestro, non andavo da lui semplicemente per il momento in cui egli insegnava, perché non si pretendeva semplicemente un insegnamento che partisse dalle parole, ma si pretendeva dal maestro che desse un esempio con la propria vita. E allora bisognava condividerne la vita in tutto e per tutto. E così dovrebbe essere ancora oggi. E siccome il Cristo che noi seguiamo è un Cristo che cammina, se il cristiano non cammina con lui, non vive la propria fede. Noi molte volte crediamo di vivere la nostra fede perché abbiamo magari i nostri compiti all'interno della parrocchia, mettiamo in atto il nostro servizio, ma tutto questo ancora non basta. Perché io continuamente devo capire, devo comprendere quello che il Signore oggi mi dice. Perché se Lui è vivo in mezzo a noi, questo suo essere vivo fa sì che Egli ogni giorno abbia esigenze nuove. Così come è nella nostra vita. Non è che la nostra vita si ripete pedissequamente giorno dopo giorno. Perché un giorno per noi è diverso dall'altro. Basta che accada qualche cosa e noi dobbiamo subito, immediatamente, andare avanti secondo esigenze diverse. Se oggi ho un'esigenza diversa da ieri, allora il mio comportamento non potrà essere quello di ieri. Se voglio risolvere i problemi di oggi, se voglio in qualche modo che la mia giornata vada avanti secondo certi determinati criteri, devo trovare dei modi nuovi di rispondere a quelle esigenze. E così deve essere la nostra vita in Cristo. Allora io mi domanderei, ma la nostra esistenza, in quanto uomini di fede, in quanto discepoli del Signore Gesù, è un'esistenza in continua evoluzione? La nostra fede può essere diversa da ieri. Io invito ciascuno di noi, ciascuno di voi, a farsi questa domanda. Ma se io guardo la mia vita di fede di ieri, la trovo uguale a quella di oggi? Perché se la trovo uguale a quella di oggi, io mi metterei in crisi. Perché significa che non siamo cresciuti? Perché non abbiamo capito le esigenze oggi di Cristo? Non abbiamo capito le esigenze oggi del Vangelo? E pertanto siamo rimasti indietro. Cristo è andato avanti e noi non abbiamo saputo seguirlo. La nostra fede non è stata all'altezza della situazione. Vedete, in Sant'Antonio Abate noi abbiamo un grande esempio. Perché egli non ha fatto altro che comprendere questo, che la vita di fede dipende dalle esigenze di Cristo oggi, nella storia. Lui ha sentito una chiamata e ha risposto, ma non una volta per sempre. Vorrei solo ricordarvi questo episodio della vita di Sant'Antonio. Voi sapete che la sua vocazione avvenne perché avvertì, sentì, entrando in chiesa una domenica, proclamare il Vangelo di quel giovane di cui abbiamo letto anche in questa liturgia. E a un certo punto, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dalla ai poveri, entrò nel suo cuore. Si sentì un chiamato ed effettivamente uscì da quella chiesa e vendette tutti i suoi beni. Aveva una sorella e allora penso, per mia sorella comunque devo fare un dovere. Ora che noi uomini, da un certo punto, dovremmo ammirare perché in un giovane tale saggezza, bene, ha pensato all'avvenire di sua sorella. Lui aveva il suo avvenire, ma la sorella non c'entrava niente con lui. E invece lui, tornando in chiesa, avverte che ci vuole la radicalità della chiamata. Si accorge che quello che aveva avvertito prima non era ancora la sua vocazione completa. E difatti tutta la vita di Sant'Antonio Abate sarà un cambiamento. Andrà di posto in posto, via via si sposterà secondo le esigenze del Vangelo, secondo quanto Cristo gli suggeriva, e continuamente cambiava. Non c'è un momento della sua vita che somiglia a un altro. La sua vita di fede fu una continua evoluzione, fu veramente un discepolo del Signore continuamente in pellegrinaggio con Lui. Viviamo fortissimamente questa dimensione della fede come dinamismo e certamente non solo comprenderemo giorno per giorno Cristo nella nostra vita, ma insegneremo ai nostri fratelli che noi non seguiamo un Dio morto, un Dio che sta dietro le nostre spalle, ma che il nostro Dio è presente nella storia, è più vivo che mai e lo dimostra il nostro cambiare, il nostro seguirlo, che diventa visibile da parte di tutti.